Parole di storie presenta. Scritti in voce. Racconti e altre storie di Grazia Deledda. Messa in voce di Gaetano Marino.
Un grido nella notte. Tre vecchioni, a cui l'età e forse anche la consuetudine di star sempre assieme han dato una somiglianza di fratelli, stanno seduti tutto il santo giorno e, quando è bel tempo, anche gran parte della sera, su una panchina di pietra addossata al muro d'una casetta di nuoro. Tutti e tre, col bastone fra le gambe, di tanto in tanto fanno un piccolo buco per seppellirvi una formica o un insetto, o per sputarvi dentro, o guardando il sole per indovinare l'ora. E ridono e chiacchierano coi ragazzetti della strada, non meno sereni e innocenti di loro. Intorno è la pace sonnolenta del vicinato di Sant'Ussula, le tane di pietra dei contadini e dei pastori nuoresi. Qualche pianta di fico si sporge dalle murice dei cortili e, se il vento passa, le foglie si sbattono l'un l'altra come fossero di metallo. Allo svolgere della strada appare il monte Ortobene, grigio e verde, fra le due grandi ali azzurre dei monti d'Oliena e dei monti di Lula. Fin da quando ero bambina io, i tre vecchi vivevano là, tali e quali sono ancora adesso, puliti e grassocci, col viso color di ruggine, arso dal soffio degli anni, i capelli e la barba d'un bianco dorato, gli occhi neri ancor pieni di luce, perle lievemente appannate nella custodia delle palpebre pietrose come conchiglie. Una nostra serva andava spesso, negli anni di siccità, ad attingere acqua ad un pozzo là accanto. Io la seguivo, e mentre parlava, ella, con questo o con quello, come la samaritana, io mi fermavo ad ascoltare i racconti dei tre vecchi. I ragazzi intorno, chi seduto sulla polvere, chi appoggiato al muro, si lanciavano pietruzze mirando bene al viso, ma intanto ascoltavano. I vecchi raccontavano più per loro che per i ragazzetti, e uno era tragico, l'altro comico, e il terzo, zio Taneddu, era quello che più mi piaceva, perché nelle sue storielle il tragico si mescolava al comico, e forse, fin da allora, io sentivo che la vita è così, un po' rossa, un po' azzurra, come il cielo in quei lunghi crepuscoli d'estate, quando la serva attingeva acqua al pozzo, e zio Taneddu, zio Ioanne e zio Predumaria raccontavano storie che mi piacevano tanto perché non le capivo bene, e adesso mi piacciono altrettanto perché le capisco troppo. Fra le altre ricordo questa, raccontata da zio Taneddu. «Bene, uccellini, ve ne voglio raccontare una. La mia prima moglie, Franziska Portolu, tu l'hai conosciuta, vero, Juva? Eravate germanitos, cugino in terzo grado. Ebbene, era una donna coraggiosa e buona, ma aveva certe fissazioni curiose. Aveva 15 anni appena, quando la sposai, ma era già alta e forte come un soldato. Cavalcava senza sella, e se vedeva una vipera o una tarantola, erano queste che avevano paura di lei. Fin da bambina era abituata ad andare sola attraverso le campagne. Si recava all'ovile di suo padre sul monte e, se occorreva, guardava il gregge e passava la notte all'aperto. Con tutto questo era bella come un'immagine, i capelli lunghi come onda di mare e gli occhi lucenti come il sole. Anche la mia seconda moglie, Maria Barca, era bella. Tu la ricordi, Predo Marie, eravate cugini, ma non come Franziska. Ah, come Franziska io non ne ho conosciuto più. Aveva tutto, l'agilità, la forza, la salute, era abile in tutto, capiva tutto, non s'udiva il ronzio d'una mosca che ella non l'avvertisse, ed era allegra, fratelli miei. Io ho passato con lei 5 anni di contentezza, come neppure da bambino. Ella mi svegliava talvolta, quando la stella del mattino era ancora dietro il monte, e mi diceva: «Su, Tanè, andiamo alla festa, a Gonare, oppure a San Francesco, o più lontano ancora fino a San Giovanni di Mores». Ed ecco, in un attimo, balzava dal letto, preparava la bisaccia, dava da mangiare alla cavalla, e via, partivamo allegri come 2 gazze sul ramo al primo cantare del gallo. Quante feste ci siamo godute! Ella non aveva paura di attraversare di notte i boschi e i luoghi impervi. E in quel tempo, ricordate, fratelli miei, in terra di Sardegna, cinghialetti a 2 zampe. Ce n'erano ancora, ma di questi banditi qualcuno io lo conoscevo di vista, a qualche altro avevo reso servigio, e insomma, paura non avevamo. Ecco, Franziska aveva questo, che era quasi un difetto. Non temeva nessuno. Era attenta, ma indifferente a tutto. Ella diceva: «Ne ho viste tante in vita mia che nulla più mi impressiona, e anche se vedessi morire un cristiano non mi spaventerei». Non era curiosa come le altre donne. Se nella strada accadeva una rissa, ella non apriva neanche la porta. Ebbene, una notte ella stava ad aspettarmi ed io tardavo, perché la cavalla m'era scappata dal podere ed ero dovuto tornare a piedi. Dunque, Franziska aspettava, seduta accanto al fuoco, poiché era una notte d'autunno inoltrato, nebbiosa e fredda. A un tratto, ella poi mi raccontò, un grido terribile risuonò nella notte, proprio dietro la nostra casa, un grido così disperato e forte che i muri parvero tremare di spavento. Eppure ella non si mosse. Disse poi che non si spaventò, che credette fosse un ubriaco, che sentì un uomo accorrere, qualche finestra spalancarsi, qualche voce domandare «Cos'è?». Poi più nulla. Io rientrai poco dopo, ma lì per lì Franziska non mi disse nulla. L'indomani, dietro il muro del nostro cortile, fu trovato morto, ucciso, un giovine. Un fanciullo quasi, Ange Lupinna. Voi lo ricordate? Il figlio 18enne di Antoni Pinna. E per questo delitto, anch'io ebbi molte noie, perché, come vi dico, il cadavere del disgraziato ragazzo fu trovato accanto alla nostra casa, steso, ricordo bene, in mezzo a una gran macchia di sangue coagulato come su una coperta rossa, ma nessuno seppe mai nulla di preciso. Sebbene molti credano che Angelo avesse relazioni con una nostra vicina di casa e che siano stati i parenti di lei ad ucciderlo all'uscita d'un convegno. Basta, questo non ci importa. Quello che ci importa è che la perizia provò essere malcapitato, morto per emorragia, aiutato a tempo, fasciata la ferita, si sarebbe salvato. Ebbene, fratelli miei, questo terribile avvenimento distrusse la mia pace. Mia moglie diventò triste, dimagrì, parve un'altra, come se l'avessero stregata, e giorno e notte ripeteva: «Se io uscivo e guardavo e alle voci che domandavano rispondevo, il grido è stato dietro il nostro cortile, il ragazzo si salvava». Diventò un'altra. Sì, non più feste, non più allegria. Ella sognava il morto e alla notte udiva grida disperate e correva fuori a cercare tremando. E invano io le dicevo: «Franziska, ascoltami, sono stato io quella notte a gridare per provare se ti spaventavi. Un caso disgraziato ha voluto che nella stessa notte accadesse un delitto, ma l'infelice non ha gridato e tu non hai da rimproverarti nulla». Ma ella s'era fissata in mente quell'idea e deperiva, sebbene per farmi piacere fingesse di credere alle mie parole e non parlasse più del morto. Così passò un anno. Ero io adesso a volerla condurre alle feste e a divagarla. Una volta, 2 anni circa dopo la notte del grido, la condussi alla festa dei Santi Cosimo e Damiano, dove una famiglia amica ci invitò a passare qualche giornata assieme. La sera della festa ci trovammo tutti nello spiazzo, davanti alla chiesetta. Era gli ultimi di settembre, ma sembrava d'estate. La luna illuminava i boschi e le montagne, e la gente ballava e cantava attorno ai fuochi accesi in segno d'allegria. A un tratto mia moglie sparì, ed io credetti che ella fosse andata a coricarsi. Quando la vidi uscire correndo di chiesa, spaventata come una sonnambula che si sia svegliata durante una delle sue escursioni notturne. «Franziska, agnello mio, che è stato? Che è stato?» Ella tremava, appoggiata al mio petto, e volgeva il viso indietro, guardando verso la porta della chiesa. La trascinai dentro la capanna, l'adagiai sul giaciglio, e solo allora ella mi raccontò che era entrata nella chiesetta per pregare pace all'anima del povero Angelo Pinna, quando a un tratto, uscite di chiesa alcune donnicciole di Mamoiada, si trovò sola, inginocchiata sui gradini ai piedi dell'altare. «Rimasi sola», ella raccontava con voce ansante, aggrappandosi a me come una bambina colta da spavento. Continuai a pregare, ma all'improvviso sentii un sussurro come di vento e un fruscio di passi. Mi volsi e nella penombra, in mezzo alla chiesa, vidi un cerchio di persone che ballavano, tenendosi per mano, senza canti, senza rumore. Erano quasi tutti vestiti in costume, uomini e donne, ma non avevano testa. Niente, erano i morti, maritino mio, i morti che ballavano. Mi alzai per fuggire, ma fui presa in mezzo, 2 mani magre e fredde strinsero le mie, e io dovetti ballare. Ma, maritino mio, ballare con loro. Invano pregavo e mormoravo: «Santo Cosimo Avvocato, ogademi in che da in mezzo, San Cosimo Avvocato, levatemi di mezzo». E quelli continuavano a trascinarmi, e io continuavo a ballare. A un tratto il mio ballerino di destra si curvò su di me, e sebbene egli non avesse testa, io sentii distintamente queste parole: «Lo vedi, Franzi, anche tu non hai badato al mio grido. Era lui, marito mio, il ragazzo morto, Angelo Pinna». Da quel momento non ci vidi più. «Ecco il momento», pensavo. «Adesso mi trascinano all'inferno. È giusto, è giusto, è giusto», pensavo, «perché io vivevo senza amore del prossimo e non ho ascoltato il grido di chi moriva. Eppure sentivo una forza straordinaria. Mentre continuando a ballare, sfioravano la porta, riuscii a torcere fra le mie le mani dei 2 fantasmi e mi liberai e fuggii,
Ma anche Lupinna mi rincorse fino alla porta e tentò di afferrarmi ancora. Egli però non poteva mettere fuori i piedi del limitare, mentre io l'avevo già varcato. Il lembo della mia tunica gli è rimasto in mano. Per liberarmi lo slacciai la tunica, gliela lasciai e fuggì. Marito mio bello, io muoio. Quando sarò morta, ricordati di far celebrare 3 messe per me e 3 per il povero Angelo Pinna, e va a guardare se trovi la mia tunica prima che i morti me l'abbiano ridotta in lana, scardassata. Sì, uccellini, concluse il vecchio zio Taneddu. Mia moglie delirava. Aveva la febbre e non stette più bene. E morì dopo qualche mese, convinta di aver ballato coi morti, come spesso si sente a raccontare. E, cosa curiosa, un giorno un pastore trovò davanti alla porta di San Cosimo un mucchio di lana scardassata, e molte donne credono ancora che quella fosse la lana della tunica di mia moglie, ridotta così dai morti. Sì, ragazzini, che state lì ad ascoltarmi, con occhi come lanterne accese. Il fatto è stato questo. E quel che è più curioso, sì, ve lo voglio dire, è che il grido io lo feci davvero. Davvero gridai quella notte, per provare se mia moglie era indifferente, come essa affermava. Quando essa fu morta, feci dire le messe, ma pensavo anch'io, se non gridavo quella notte malaugurata, mia moglie non moriva, e mi maledicevo, e gridavo a me stesso, che la giustizia ti incanti, che i corvi ti pilucchino gli occhi come 2 acini d'uva. Va alla forca, Sebastiano Pintore, tu hai fatto morire tua moglie. Ma poi tutto passò. Dovevo morire anch'io? Fratelli miei, ragazzi miei, e tu, occhi di lucciola, grassi e dele, che ne dite, Non ero una donnicciola io, e d'altronde morrò lo stesso, quando zio Cristo Signore nostro comanda.
Ciao! Se ti è piaciuta questa avventura e vuoi seguire le altre storie fantastiche da noi pubblicate, potrai trovarle riunite in un solo podcast. Ti basterà andare sulla pagina del nostro sito web dedicata agli audiolibri e scegliere quella che più ti piace. Troverai fiabe, favole, leggende, storie dalla mitologia, racconti e tanto altro ancora. Paroledistorie.net. E buon ascolto.